nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Se, secondo i primi cibernetisti, gli umani non differiscono dalle macchine dal punto di vista scientifico, ciò è dovuto al fatto che negli anni 40 tale punto di vista era quello degli uomini-macchine in guerra. L'insieme uomo, aeroplano, radar, predictor, artiglieria è un sistema chiuso, in cui sembra possibile sostituire gli uomini con le macchine e viceversa. Per il soldato che manovra la tecnologia contraerea, il nemico si comporta realmente come un servomeccanismo. Quel che sorprende è il modo in cui questa visione tecnologica si sia ampliata fino a concepire una nuova età per l'umanità e una filosofia generale dell'azione umana. Nel 1947, mentre medita sugli eventi bellici appena trascorsi, Wiener sostiene che
il pensiero di ogni epoca si riflette nella sua tecnica.
Quella antica era caratterizzata da agrimensori, astronomi e navigatori, mentre nel 600 e 700 si distinguevano orologiai e molatori di lenti. La loro scienza era la previsione secondo leggi e la loro economia quella mercantile. Le navi solcavano i mari basandosi su orologi e calcoli astronomici della longitudine. Wiener la definì
tecnica del mercantilismo.
Mentre volgeva al termine il Settecento, sorgeva una nuova età in cui il cronometro lasciava il posto al motore a vapore come simbolo e fulcro reale del lavoro tecnologico. A Huygens e Newton succedevano Rumford, Carnot e Joule. E adesso era il settore manufatturiero e non più mercantile a incarnare la nuova cultura. In Infine, per Wiener, l'età attuale, inaugurata dalla vasta gamma dei dispositivi elettromeccanici della guerra, è l'età dell'informazione e del controllo. Se questi sviluppi risalivano fino a Kelvin e Gauss, trovano la loro forma compiuta e gli interpreti soltanto nei laboratori e nelle fabbriche di radar e dei sistemi a questi associati. E le
meraviglie della macchina calcolatrice automatica fanno parte dello stesso genere di idee.
Questa età, che è ancora la nostra, è quella dei servomeccanismi. Comunque sia, allora erano in molti a credere di trovarsi a un punto di svolta epocale. Il bombardamento nucleare di Hiroshima e Nagasaki nell'agosto del 45 moltiplicò a livello esponenziale le speranze come le paure, anche di Wiener, espresse con qualche mese di ritardo nella lettera a un amico. Il filosofo italiano Giorgio di Santillana, che nel 41 si era trasferito al MIT.
Da quando è caduta la bomba atomica, mi sono dovuto riprendere da un attacco acuto di coscienza, in quanto scienziato che ha lavorato in campo bellico e che ha visto il suo lavoro bellico come parte di un corpus più ampio che è stato adoperato in un modo che io non approvo e su cui non ho il benché minimo controllo. Credo che i presagi di una terza guerra mondiale siano oscuri e non ho alcuna intenzione di permettere che le mie prestazioni siano adoperate in un conflitto simile. Ho preso seriamente in considerazione la possibilità di rinunciare al mio sforzo di produzione scientifica, perché non vedo come possa pubblicare senza permettere che le mie invenzioni finiscano nelle mani sbagliate.
Due giorni dopo, redasse una lettera per il presidente del MIT, in cui ripeté i suoi timori riguardo la perdita del controllo da parte degli scienziati sull'uso civile e militare della scienza, concludendo che intendeva
abbandonare completamente e definitivamente il lavoro scientifico. Troverò il modo per vivere nella mia fattoria in campagna. Non sono troppo ottimista di riuscirci, ma non vedo altra direzione che si accordi con la mia coscienza.
Le lacrime di coccodrillo degli scienziati si asciugano in fretta e il 1947 si chiude con Wiener ancora al suo posto al MIT.
Quelli fra noi che hanno contribuito alla nuova scienza della cibernetica si trovano così in una posizione morale a dir poco scomoda. Abbiamo contribuito alla nascita di una nuova scienza che comporta sviluppi tecnici con grandi possibilità per il bene e per il male. non possiamo fare altro che consegnarla al mondo che ci circonda. E questo è il mondo di Belsen e Hiroshima. Non abbiamo neanche la scelta di arrestare questi nuovi sviluppi tecnici. Essi appartengono alla nostra epoca. E il massimo che riusciremmo ad ottenere cercando di sopprimerli sarebbe di metterli nelle mani dei più irresponsabili e venali dei nostri tecnici. Il meglio che possiamo fare è agire in modo che un vasto pubblico comprenda le tendenze e gli aspetti di questo lavoro e limitare il nostro impegno personale nei campi che, come la fisiologia e la psicologia, sono più lontani dalla guerra e dallo sfruttamento.
Paradossalmente, negli anni della guerra, Wiener aveva ampliato la cibernetica oltre il suo ristretto ambito a causa della debolezza dell'AA Predictor. Mentre ora, che la cibernetica è associata al potere di armi catastrofiche, cerca di riportarla fuori dall'arena militare, dato che funziona mortalmente bene. Ma oramai, la cibernetica è legata alle sue origini belliche in un modo talmente forte e profondo che Wiener e i suoi colleghi non possono più farci niente. Nel ventennio che separa la fine della guerra alla sua morte improvvisa, avvenuta durante un viaggio in Europa, Wiener si distinguerà nel tentativo, vano e maldestro, di sottolineare l'importanza della componente umana, condannando non soltanto l'uso militare delle discipline a cui aveva dato il proprio contributo, ma anche la disumanizzazione provocata dalla perdita del controllo sulle tecnologie informatiche che si andavano affermando, così come dalla perdita di posti di lavoro e competenze umane provocate dall'automazione. Inoltre, anche grazie al fatto che nei pochi anni appena trascorsi di incubazione della cibernetica, Wiener e soci avevano già presagito che la neonata disciplina sarebbe uscita dal ristretto ambito dei laboratori di elettrotecnica e informatica per proporsi come modello di interpretazione e di funzionamento degli animali, così come delle macchine, oltre che delle relazioni interpersonali, e per scrollarsi di dosso il peso e la responsabilità di aver costruito un'arma micidiale, i primi protagonisti decidono di allargare il cerchio della cibernetica alle scienze sociali. Grazie al finanziamento della Fondazione Josiah Massey, l'8 e 9 marzo 1946 ha luogo la prima conferenza multidisciplinare che unisce matematici e fisici con psicologi e antropologi sull'argomento generale dei sistemi con causalità circolare. Gregory Bateson, già convinto dell'importanza delle nuove idee, aiutò nell'organizzazione della seconda conferenza, Meccanismi teleologici nella società, settembre 46, e della terza, Meccanismi di retroazione e sistemi con causalità circolare in biologia e nelle scienze sociali. Vi presero parte, tra gli altri, Paul Lazarsfeld, Margaret Mead e Filmer Northrop, e le discussioni, sostenute con vigore da Bateson e condotte con entusiasmo da Wiener, von Neumann, Warren McCulloch e Raphael Lorente Denault, portarono i sistemi, la teoria dell'informazione e i meccanismi di retroazione nel cuore di sociologia, psicologia e antropologia. Secondo Northrop, l'impatto della teoria dei servomeccanismi ebbe una
importanza rivoluzionaria per le scienze naturali, morali, così come per la filosofia naturale.
Oltre che
sulla teoria del fattore normativo in legge, politica, religione e in scienze sociali.
Per Bateson, il nuovo vocabolario della cibernetica e della teoria della comunicazione rappresentarono una svolta nel suo lavoro. Il suo biografo David Lipset l'ha definita una
conversione teoretica,
in cui i termini che aveva adoperato in precedenza, come schismogenesi, furono riadattati al linguaggio della macchina rivolta a un fine, retroazione positiva, che lui chiamava rigenerativa. Per quanto riguarda gli interessi filosofici di Wiener, già negli anni 30 si era interessato a Leibniz, esaltandone l'apertura mentale in opposizione al dogmatismo newtoniano, sottolineandone la dedizione al relativismo, al principio di identità degli indiscernibili, simile alla meccanica quantistica, e perfino all'idea dell'indipendenza e autosufficienza della monade, in analogia con alcune teorie che vedevano l'elettrone appartenere a una dimensione più elevata. Ma nel dopoguerra, Wiener andò ancora oltre, ricavando da Leibniz un ombrello filosoficamente onnicomprensivo che copriva e ricombinava cibernetica e ricerca operativa. Come affermò alla Operations Research Society nel 1953, entrambe si basavano su un moderno parallelismo con Leibniz, la cui concezione di monade era decisamente antropomorfica. Si trattava di una visione del mondo in cui le monadi erano
quasi delle anime, la cui attività era limitata a riflettere l'universo delle monadi stesse.
La cibernetica forniva una
immagine del mondo simile,
nodi di comunicazione che interagiscono scambiandosi ordini o comandi. Secondo il cibernetico, il mondo non è altro che l'insieme delle reciproche relazioni interne di questi messaggi in ingresso e in uscita. In definitiva, la cibernetica porta con sé, per Wiener, una visione dell'universo
quasi solipsista.
Considerata nella sua funzione epistemologica, la cibernetica può essere sia basata sull'osservazione, messaggi unicamente in entrata, sia sperimentale, messaggi in entrata e in uscita. Al tempo stesso, Wiener voleva fosse chiaro che mentre l'epistemologia avrebbe potuto sottrarre alla scienza la funzione di raccolta di conoscenze e informazioni, i cibernetisti non si sarebbero limitati a ciò.
I messaggi possono essere inviati con il fine di esplorare l'universo, ma possono essere inviati anche con l'intenzione di controllare l'universo.
Proprio perché Wiener voleva sottolineare l'aspetto duale dell'informazione, distingueva tra messaggi che potevano essere inviati
nel modo indicativo o in quello imperativo.
Con Come suggeriscono le monadi prive di finestre, e come dice esplicitamente Wiener riguardo il loro quasi solipsismo, la filosofia cibernetica aveva come premessa l'opacità dell'altro. In questa visione del mondo siamo davvero come scatole nere, dotate di input e output e senza alcuna possibilità di accedere alla vita intima nostra o di chiunque altro. La stessa opacità domina la teoria dei giochi di von Neumann, dove l'opponente agisce in accordo a determinati principi universali di massimizzazione, ma in cui il processo del pensiero che si risolve in ogni singola mossa ci è nascosto. Sebbene in tarda età Wiener giunse a respingere la teoria di von Neumann perché dotata di basi psicologiche inadeguate, negli anni del dopoguerra pensava diversamente.
Il libro scritto da von Neumann e Morgenstern era per lui un interessantissimo studio dell'organizzazione sociale da un punto di vista metodologico strettamente connesso, sebbene distinto, ai problemi della cibernetica.
Signor Matteo Salvini.
Matteo Salvini.
Da
Milano.
Da Milano.
Milano.
Di professione.
Di professione nulla facente.
Io, piacere, sono Elon, la società di scrivo. E se il mio nome è Teo, c'è un motivo. Tech Hackers Incorporated, io non hanno fuori classe, più potere alla scienza e tu giri col calesse. Chip Neuralink, una dotazione top come un tostapane, io ora ti controllo, ops, con la griglia di satelliti, il mondo folgo della tecnologia Starlink, io mi avvalgo, faccio il finto buono, lo metto, non è un semplice costume da bafometto. Guarda mia madre che folle nei suoi book, pazzia cibernetica non la trovi su Facebook. In futuro più robotiche persone, con Optimus diventerà un superfluo coglione. Però lavoro e significato alla tua vita, reddito di base, la tua indipendenza finita. Sono il tuo nuovo doge, taglio sempre di più. E tu che criticavi Cottarelli con la sua spendibile view. Dall'elite sono stato programmato, poi 1040 umanità modello superato. Dall'elite sono stato programmato, 2040, umanità modello superato.
Matteo Salvini.
Coglione.
Matteo Salvini.
Matteo Salvini.
È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
Non mi molesti moschitto. Non mi molesti moschitto. Non mi molesti moschitto, why don't you go? Non mi molesti moschitto, let me eat my burrito. Non mi molesti moschitto, why don't you go home?
Usare le zanzare per combattere la malaria grazie a un parassita modificato. Lo studio di un team di ricercatori inglesi per sviluppare un metodo di vaccinazione tramite le punture di questi insetti.
Non mi molesti moschitto, non mi molesti moschitto, non mi molesti moschitto, why don't you go? Non mi molesti moschitto. Just let me eat my burrito. No me molesti mosquito. Why don't you go home?
Con una puntura la femmina di zanzara anofele si inietta agli umani un parassito protozoico appartenente al genere Plasmodium che, migrando verso il fegato, si replica ed entra nei globuli rossi causando la malaria. Ora una delle università più prestigiose al mondo nel campo della sanità pubblica, la Scuola di Igiene e Medicina Tropicale di Londra, ha utilizzato parassiti Plasmodium falciparum geneticamente modificati per far somministrare il vaccino alle persone tramite la puntura di zanzara. La strategia rafforzerebbe il sistema immunitario, rendendo le persone più resistenti alla malattia. Il team tempo fa aveva progettato GA1, un parassita della malaria modificato con un'efficacia protettiva limitata, così ha progettato un secondo parassita vaccinatore, GA2, che sarebbe capace di arrestare lo sviluppo nel fegato prima di entrare nel flusso sanguigno. Pertanto non solo dovrebbe proteggere a lungo contro i parassiti patogeni della malaria, ma anche dare l'immunità. Gli scienziati hanno sperimentato i parassiti vaccinatori GA1 e GA2 esponendo due gruppi di 10 partecipanti l'uno alle punture di zanzare. Intanto, subito dopo le punture, entrambi i gruppi coinvolti nel test avevano livelli di anticorpi più alti rispetto a prima e quando 3 settimane dopo sono stati sottoposti alle punture di zanzare portatrici di malaria si sono avuti veri risultati. L'89% dei partecipanti al gruppo punto dalla zanzara vettrice del GA2 non ha contratto la malaria contro il 13% degli individui punto da zanzare che portavano il GA1. Pochi gli effetti collaterali in entrambi i gruppi, però solo uno studio più ampio che aspettano i ricercatori possa avvenire quanto prima confermerà se GA2 possa essere il candidato ideale per il controllo globale della malaria.
Disinformation and misinformation.
Liberami, Domine, de morte.
Le religioni industriali contro la natura e la libertà. Cosmismo e transumanesimo di Jacques Lezy. Pubblicato in cartaceo sul giornale L'Urlo della Terra, numero 12, luglio 2024, e in digitale su resistenzealnanomondo.org.
Бога верю, а Бог с нами.
A partire dal XVII secolo, la tecnoscienza si è instaurata distinguendo l'oggettivo e il soggettivo, il fisico e il metafisico, i giudizi di fatto e i giudizi di valore. Denigrando il soggettivo, il metafisico e i giudizi di valore come altrettante fonti di confusione e di errore, si è inibito di porre essa stessa il proprio valore. In altri termini, la tecnoscienza, restando fedele ai suoi principi, non può intervenire nella discussione intorno al suo significato e sull'uso dei suoi prodotti. Pur avendo permesso di dissipare certe superstizioni ataviche, il rischio è allora di sprofondare nell'autocrescimento insensato e suicidario dei suoi perfezionamenti, vale a dire del nichilismo. Perché? Dopo l'antica mutilazione della vita da parte di vincoli morali asfissianti, la tecnoscienza aprirebbe la via verso l'onnipotenza che permetta di correggerla e liberarsene. Quale che sia la sua forma, il nichilismo si riconosce dalla sua svalutazione della vita umana sulla Terra e dalla valorizzazione di un al di là inesistente. Una combinazione di questi due tipi di nichilismo è del tutto concepibile se si aureola il nichilismo tecnoscientifico con una giustificazione che attiene al nichilismo religioso. È il caso, esplicitamente, del cosmismo russo. Ed è pure il caso, anche quando i suoi propagandisti si presentano come atei, del transumanesimo californiano. Malgrado le loro differenze e talvolta i loro contrasti, queste due religioni cyborg si trovano d'accordo nel considerare lo scatenamento tecnologico contemporaneo, fondato sulla convergenza delle nanotecnologie, delle biotecnologie e dell'intelligenza artificiale, come un'ascensione verso una sovrumanità divina. Il cosmismo russo, un tradizionalismo tecnocratico. È nel XIX secolo che Nikolai Fedorov ha sviluppato il cosmismo, realizzando la sintesi del cristianesimo ortodosso e del futurismo tecnoscientifico. Persuaso dell'interazione spirituale tra umanità e cosmo, egli aspirava a dare un senso ai progressi tecnologici. Dominio della natura in vista di superare i limiti umani, di raggiungere l'immortalità, di risuscitare i morti e conquistare lo spazio, dato che diventa insufficiente la dimensione della Terra. Salvezza universale da parte della tecnologia che fa dell'umano l'eguale di Dio per realizzare la sua volontà. Questo intento di fondere religione e razionalità calcolatrice ha ugualmente influenzato, al fine di compattare le masse, il regime sovietico. Come anticipava l'ideologo Anatoly Lunacharsky,
il socialismo è una lotta organizzata dall'umanità contro la natura per la sottomissione totale di essa alla ragione. La speranza nella vittoria, lo sforzo, la mobilitazione delle forze creano una nuova religione. Con l'Apostolo Paolo possiamo dire: siamo salvi nella speranza.
Non è dunque sorprendente trovare tracce del cosmismo di Fedorov negli scienziati bolscevichi, per esempio in Konstantin Tsiolkovsky, fisico precursore dell'era spaziale, e Vladimir Vernadsky, biochimico inventore del termine biosfera. Nella Russia post-sovietica il cosmismo è ripreso e modernizzato al fine di piazzare l'industrialismo sotto una bandiera nazionalista, imperialista ed antioccidentale. Per esempio, il club Dizborsk, un think tank vicino a Vladimir Putin, raggruppa universitari, giornalisti, uomini politici, religiosi e anche militari. Per questi propagandisti di professione, solo lo spirito russo può permettere di fare un impiego benefico delle nuove tecnologie, all'inverso dell'edonismo volgare che imperversa in Occidente. Al destino manifesto degli Stati Uniti, essi contrappongono la missione storica del popolo russo. Come scrive il filosofo Vitali Vladimirovich Averyanov, direttore dell'Istituto del Conservatorismo Dinamico e membro del club Dizborsk:
la riscoperta di Fedorov è all'opposto della ricerca atlantica moderna dell'elisir d'immortalità egoista. L'immortalità arbitraria dei transumanisti, anche se potesse essere realizzata, non potrebbe essere apprezzata da coloro di cui essa perpetuerebbe l'attuale decadenza. La loro vittoria sulla morte sarebbe solo un nuovo atto di consumo insignificante. Il sogno di Fedorov è l'avvento di una persona fondamentalmente diversa, un essere superiore, capace di creare organi e tessuti, di spostarsi all'istante su qualunque distanza. Immortale, ma nello stesso tempo modesto e gioioso. In lui il potere dell'essere centrale dell'universo, il Cristo Dio uomo, la cui opera è la nostra più alta causa comune, si combina con una mancanza totale di esaltazione di se stesso in quanto individuo. La gioia della nuova terra e del nuovo cielo compensa per lui le gioie della vecchia umanità, che vengono dall'assurdità della competizione, della cupidigia, dell'invidia e della bestialità.
Thank you. In queste condizioni, la tecnologia, l'aumento dell'umano e l'esplorazione dello spazio potrebbero essere messi a servizio della gestione ragionata della natura, della fraternità universale e del trionfo pasquale dell'umanità sulla morte. È la ragione per la quale il cosmismo russo si presenta come un tradizionalismo tecnocratico di portata planetaria, il solo capace di condurre l'umanità della biosfera verso una neosfera di ispirazione cristica. Nel 2010 Kirill, il patriarca della Chiesa ortodossa, si è naturalmente alleato a questa unione reazionaria di scienza e di fede.
Il Signore ci ha invitato ad abitare, a conquistare il nostro pianeta e l'universo intero. È per questo che l'aspirazione dell'uomo ad elevarsi verso le stelle non è un capriccio, un fantasma o una moda, ma un programma impresso da Dio nella natura umana.
Dio ha dunque creato l'uomo perché possa fondersi con le sue macchine programmabili, al fine di portare la buona novella nelle galassie più lontane. I legami col transumanesimo californiano, uno stesso futurismo tecnocratico. Il cosmismo condivide col transumanesimo la volontà di potenza tecnologica, volendo altresì distinguersene per la finalità perseguite. Il materialismo di mercato e individualista in Occidente, lo spiritualismo pianificato e altruistico in Russia. Ma le due sette si compenetrano, principalmente perché entrambe mescolano il pessimismo contemporaneo e il messianismo degli strumenti, la caduta e la parusia. Nick Bostrom, che professa il transumanesimo all'Università di Oxford, non cessa di indicare i rischi esistenziali provocati dalla tecnologia. L'utilizzazione abusiva deliberata di nanotecnologie, nanobot nocivi, l'olocausto nucleare, la diffusione apocalittica di un agente biologicamente modificato, la programmazione malauguratamente fallita di una macchina super intelligente, eccetera. Ma queste prospettive allarmanti sono per lui l'occasione non di richiamare ad una decrescita tecnologica ragionata, bensì di presentare l'accelerazione tecnologica come unica via di salvezza.
Non dovremmo incolpare la civiltà o la tecnologia di imporre grandi rischi esistenziali, in ragione del modo in cui abbiamo definito i rischi esistenziali. Un fallimento nello sviluppo della civiltà tecnologica implicherebbe essere vittime di un disastro esistenziale. Senza tecnologia, le nostre probabilità di evitare i rischi esistenziali sarebbero dunque nulle. Con la tecnologia abbiamo una certa possibilità, anche se i rischi più gravi si rivelano ormai essere quelli generati dalla tecnologia stessa.
si trova la stessa struttura illogica nel filosofo cosmista russo Arseni Guliga, per il quale la premonizione di una catastrofe comune provocata dalla tecnologia accompagna il pensiero della salvezza universale grazie alla tecnologia. La compenetrazione del cosmismo e del transumanesimo è talvolta esplicita. Per esempio, per Ugo De Garis, ricercatore australiano e discepolo del papa del transumanesimo Ray Kurzweil, l'intelligenza artificiale è la nuova prova dell'esistenza di Dio.
L'ascesa degli artiletti, intelletti artificiali, cioè macchine divine supremamente intelligenti dotate di capacità intellettuali miliardi di miliardi superiori al livello umano, nel corso di questo secolo dà l'impressione che l'esistenza di una divinità, un'entità supremamente intelligente capace di creare un universo, appaia essere una realtà molto più plausibile. Penso che l'ascesa del cosmismo, l'ideologia in favore di un'umanità che costruisca artiletti in questo secolo, rende l'idea di una divinità più plausibile, se non inevitabile.
Se cosmismo e transumanesimo restano malgrado tutto fratelli nemici, ciò dipende, al di là delle polemiche religiose, dalle sfide geopolitiche della lotta per l'egemonia, quali sopravvengono continuamente nel quadro competitivo dell'industrialismo mondiale.
La journée de l'existence est une œuvre qui raconte, qui démontre, qui incarne la marche de la vie à partir du néant vers la conscience cosmique, la marche du rien vers le tout.
Religioni cyborg al servizio del superindustrialismo. Le glorificazioni cosmiste e transumaniste della tecnologia hanno a che fare con la stessa religione cyborg, col medesimo rituale di purificazione del dato naturale, giudicato e condannato per la sua imperfezione, grazie alla sua trasmutazione in artefatto perfetto, vale a dire con la costrizione mortale del vivente concreto nel suo modello astratto. I famosi rischi esistenziali di Bostrom sono in realtà l'esito inevitabile di questa guerra contro la natura non umana e umana che le società industriali portano avanti senza tregua nella loro corsa di potenza. La guerra alla natura. Prendiamo la digitalizzazione del mondo. Intronizzando l'intelligenza artificiale come monarca oggettivo, essa necessita di un'infrastruttura planetaria che è già la più enorme macchina mai costruita dagli umani. Nel 2018 l'industria poneva cavi a fibre ottiche alla velocità della luce. Ogni secondo 130 nuovi apparecchi si connettono a internet, comportando la crescita esponenziale del consumo di acqua, di gas, di prodotti chimici tossici e di energia. Aggiungendo gli impatti sulla biodiversità della deforestazione indispensabile all'estrazione dei metalli e delle terre rare per costruire componenti elettronici, la prospettiva di transitare dalla biosfera ad una neosfera benefica parrebbe a dir poco risibile. Qual è allora la vera finalità del misticismo tecnocratico? La si trova nei preparativi alla guerra robotica che gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, coi loro rispettivi alleati, hanno già iniziato a portare avanti in modo indiretto, al fine di arrogarsi i resti della natura indispensabili per alimentare la potenza. Per esempio, la guerra russo-ucraina, considerata dagli stati maggiori e dall'industria delle armi come la sperimentazione delle guerre future tra nazioni industrializzate, è rapidamente divenuta una guerra di droni. La si trova pure nelle guerre generalizzate che l'industrialismo porta avanti contro gli umani, non solo nel desiderio d'aumento, vale a dire di soppressione dell'umano mediante la sua fusione con la macchina, non solo in quello di riprodurre questo cyborg in uteri macchina, ma anche nella sostituzione della riflessione umana con la retroazione automatica, al fine di imporre dappertutto l'organizzazione disciplinare cibernetica. Che sia nella fabbrica automatizzata, sul campo di battaglia automatizzato o nell'ufficio automatizzato, l'obiettivo è porre il corpo sociale sotto il dominio incontestabile della macchina sapiens, la creatura superintelligente dei tecnocrati dei. Dato che sono basate sulla loro svalorizzazione a priori e rappresentano ciò da cui si tratta di salvarsi, i progressi tecnologici conducono ineluttabilmente verso la distruzione della natura e della libertà. Certo, l'essere umano è uno strano animale prematuro, che la tensione tra la sua vitalità e la sua impotenza fisica porta ad essere ossessionato, sin dalla prima età, dal fantasma dell'onnipotenza. Ma la sua prematurità ne fa pure un essere culturale, capace di essere educato da valori collettivi che permettano di tenere a bada questo fantasma o di trascenderlo con produzioni simboliche che non ne facciano l'apologia. Il nichilismo è intrinseco alla volontà di potenza sfrenata inscritta nei perfezionamenti della tecnologia. Essa fa della natura, non umana e umana, un oggetto morto che essa smonta nei suoi meccanismi più delicati per ricattarla, modificarla e corromperla a suo piacimento. È vano voler dare un senso a ciò che così si dispiega in modo insensato nella negazione sistematica della vita sulla Terra. Qualunque cosa ne dicano i cosmisti e i transumanisti, il superuomo non è colui che condanna la condizione umana innestandosi fino ad autodistruggersi protesi tecnologiche, ma colui che l'accetta integralmente in tutta la sua tragica ambivalenza. Oltre a riappropriarsi dei loro mezzi di esistenza, tale è allora il compito di coloro che, contro l'eccesso industriale, non disperano di vivere da umani nella natura. Umanizzare, spiritualizzare e abbellire la condizione umana senza rinnegarla.
Ba, ba, ba.
Mwah! Yo, yo, yo!
А Бог с вами.
La nave dei cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave, per questa nave, per questa nave, per questa nave, per questa nave.